Newsline Sera.
18.34, una buona serata a Domenico Guarino, bentrovati a Newsline Serale di Controradio. Per la nave cargo Guangrong incagliata al pontile di Marina di Massa c'è un piano presentato per lo svuotamento dei serbatoi, ma si attendono alcune integrazioni per la tutela ambientale e la sicurezza antincendio. Questo è quanto si apprende dalla capitaneria di porto di Marina di Carrara dopo i giorni dedicati alla messa in sicurezza dell'area e agli interventi preparatori allo svuotamento del gasolio contenuto nella nave. Ieri sera la società Neri, che in questi giorni si è occupata di diverse procedure di messa in sicurezza intorno al pontile, ha presentato in una riunione la valutazione tecnica del piano, la presenza di ARPAT, Vigili del Fuoco, Comune di Massa e altri soggetti a vario titolo interessati. La riunione si è soffermata su una richiesta di integrazione sul piano presentato per la complessiva garanzia di tutti gli aspetti ambientali, di sicurezza antincendio, oltre che di stabilità della nave. La società incaricata riproporrà il piano con le integrazioni che sono state richieste probabilmente già entro le prossime ore. Sarà dunque riconvocata una riunione per verificare la situazione aggiornata e, in caso di esito positivo, procedere al passaggio successivo, quindi con l'autorizzazione all'avvio delle procedure di svuotamento. Svuotamento che riguarda comunque una nave, la Guangrong, che batte bandiera cipriota, contenente 102 tonnellate di idrocarburi e materiale di scarto delle cave di marmo che dovevano essere trasportati alla diga di Genova. Questa mattina il nostro Raffaele Palumbo era proprio al pontile di Marina di Massa in vista Guangrong sono venuti fuori al collegamento particolari gravi. Raffaele era con Giuditta Sbrogi, Francesco Rossi di Legambiente, Nicola Del Vecchio, segretario della CGIL di Massa Carrara. Ascoltiamo un breve estratto della trasmissione che trovate in versione integrale su controradio.it.
La cosa importante in questo momento qui è mettere in sicurezza il rischio, paradossalmente, perché lì ci sono tutti questi litri di carburanti che vanno tolti per evitare, insomma, che ci possano essere rischi nei prossimi giorni. Questa è un'operazione importante da fare al più presto, ecco, perché la qualità ambientale è fondamentale. Noi abbiamo visto fin dal primo giorno, abbiamo sentito odori di gasolio, insomma, sostanzialmente lungo il litorale. Ora l'ARPA ha un po' tranquillizzato, però insomma ci vorremmo vedere un pochino più chiaro, perché se c'erano degli odori, qualcosa ci deve essere stato, insomma, deve essere stato sversato qualcosa, quindi questo ci preoccupa moltissimo. E poi c'è tutta la questione del carico, insomma, quindi ci sono associazioni che hanno chiesto anche la caratterizzazione dei materiali che ci sono. Credo che sia una cosa utilissima da fare per verificare se effettivamente sia tutto a posto. Noi sappiamo che dovrebbero esserci tutte le residui di lavorazione del marmo, blocchetti, pezzettatura di marmo. Abbiamo visto che ci sono delle terre e quindi capiamo bene che cosa c'è effettivamente, insomma, fino in fondo, con chiarezza.
Il materiale che è su quella cargo è destinato alla diga di Genova, no? Noi sappiamo questo. C'è stato un decreto salvadiga fatto da Salvini, no? Che ha permesso che nei cassoni che devono essere affondati per creare questa diga possa essere messo dentro anche del materiale non inerte. Addirittura è stato dato permesso per i fanghi del porto. Quindi il nostro dubbio è che se quel materiale in realtà fosse destinato a questi cassoni, probabilmente non è così inerte come invece si va raccontando, e che quindi non sia compatibile con l'ambiente marino. Quindi è per questo che diverse associazioni hanno chiesto che venga esaminato anche quel materiale lì sopra. Diciamo che il principio di precauzione chiederebbe che ci fossero appunto tutte le possibili scenari aperti, che quindi si faccia un'analisi in tutte le occasioni in cui sia necessario, e questo è un punto critico. Ben venga poi che risulti veramente inerte il materiale, però anche a vista non sono solo massi di cava, si vede che c'è anche terra e terriccio dentro, insomma è polvere. Quindi ecco, il dubbio per noi che non possiamo avere accesso diretto a avere dati, ce l'abbiamo.
Sì, io spero che facciano chiarezza, questo lo chiediamo. Tra l'altro le associazioni ambientaliste del territorio hanno chiesto al prefetto di Massa, al sindaco, alla regione toscana di far parte di un tavolo di verifica delle operazioni che ci sono in corso. Per noi è importantissimo, perché dobbiamo dare sicurezza e tranquillità ai cittadini e alla popolazione. Ora sappiamo che ci sarà la prossima stagione balneare, insomma siamo vicini anche a Pasqua, quindi dobbiamo dare sicurezza anche al turista che arriva qui in questa zona e deve sentirsi tranquillo e tutelato.
Quella nave lì porta tante questioni con sé, non è soltanto appunto l'inquinamento ambientale, è carica di scaglie che vengono dalle cave di marmo e poi è collegata col porto di Marina di Carrara, che attualmente diciamo c'è un progetto di ampliamento del porto, e quindi ecco, diciamo che questa anche l'ampliamento in sé, chiaramente per noi ambientalisti e ecologisti, chiaramente ecco, è un vulnus, un punto sul quale stiamo chiedendo un passo, una riflessione ulteriore, perché forse appunto non è così priva di impatto l'ampliamento del porto come si cerca di far credere da più parti.
Anche perché dobbiamo ricordare che questo è un territorio tante volte colpito da incidenti di tipo industriale, insomma ricordiamo la Farmoplant, l'esplosione della Farmoplant, dove aspettiamo ancora le bonifiche da quasi 40 anni. Qua abbiamo un'area proprio lungo la costa dove c'è una parte dove sono stati trovati dei residui di amianto e che il progetto iniziale prevede solo la copertura di questa zona ma non prevede la bonifica. Noi abbiamo già chiesto un po' all'istituzione, al governo, che bisogna non spendere come vogliono, come il progetto prevede, circa 500.000 euro per coprire questa parte, ma di iniziare subito le bonifiche. La prevenzione è troppo importante per il nostro territorio. Gli aspetti ambientali sono fondamentali. Togliamo per bene questo gasolio in sicurezza per rendere quest'area libera.
Ma questa nave era già stata bloccata più volte per delle gravi inadempienze rispetto alla sicurezza. Non a caso abbiamo appreso che dei due motori ne funzionava solamente uno. La nave non poteva navigare se non solo in condizioni di mare calmo, perché appunto era già stata oggetto di un incidente in un altro cantiere perché si era in parte rovesciata. Cioè, quindi sostanzialmente siamo in una condizione dove probabilmente bisognerà capire quali sono i motivi per i quali una nave in queste condizioni si trovava in mare, si trovava a navigare.
In questo momento è indagato il comandante della nave e quello che ci sentiamo di dire è che probabilmente le responsabilità cascano sempre sull'ultimo anello della catena. E invece la catena è molto lunga e qui chiaramente probabilmente ci vorrà anche tanto tempo per capire le responsabilità, se verranno, ecco, se si riuscirà a capirle. Però è una serie probabilmente di concause che coinvolge Marina di Carrara, che coinvolge La Spezia, i rimorchiatori, chi è partito, chi non è partito, chi ha dato il Mayday, chi non l'ha dato, qual è stata l'avaria, il ruolo degli armatori, cioè veramente tanto, che non spetta certamente a noi, ecco, dire questo insomma saranno le autorità competenti che lo stabiliranno.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Dunque, sarebbe stato il cedimento di una trave che è caduta causando il crollo di altre 5 travi e il collasso dei solai alla base della tragedia che un anno fa, il 16 febbraio 2024, costò la vita a 5 operai nel cantiere del centro commerciale Esselunga in via Mariti a Firenze. Ieri la Procura della Repubblica di Firenze, come sapete, ha notificato 3 avvisi di garanzia a 2 professionisti, un imprenditore, ha seguito anche il sequestro preventivo delle aziende RDB.it SPA e Ital Prefabbricati di Atri in provincia di Teramo proprio per il sequestro. Gli indagati sono i direttori dei lavori strutturali all'interno del cantiere, l'ingegnere Marco Passaleva, l'ingegnere Carlo Melchiorre e Alfonso De Eugenio. Il primo è responsabile dell'ufficio calcolo e responsabile tecnico di produzione RDB.it SPA e l'altro è legale rappresentante sempre della stessa azienda. I reati ipotizzati per tutte e tre sono omicidio colposo e lesioni colpose. Per Melchiorre anche il concorso in crollo e altro disastro. Buonasera a Marco Carletti della filiale CGL di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
Ieri la moglie di Coclite, una delle vittime, delle 5 vittime, poi leggeremo i nomi delle 5 vittime perché è importante ricordarle, ha detto meglio tardi che mai, ma è solo l'inizio, così?
Diciamo che abbiamo qualche perplessità rispetto alla condizione attuale e dico meglio quello che voglio esprimere. La magistratura fa il suo lavoro, certo un anno è tanto tempo, l'unica preoccupazione che abbiamo, almeno come Fillea, è che non vorremmo che alla fine della giostra la responsabilità venga data a una calcolatrice, quando perché adesso si sta parlando di errore, forse errore umano, ma nessuno parla di qual è il vero responsabile di un disastro come quello di Via Mariti, che è identico allo stesso che ha provocato il crollo di un solaio ieri pomeriggio, coinvolgendo un lavoratore al centro di Firenze.
E qual è questo colpevole?
Il colpevole è velocità nei tempi di esecuzione, riduzione dei costi, abbattimento del rispetto delle norme di legge, sia di sicurezza che di regolarità dei rapporti di lavoro.
Ma sui tempi a leggere, perché poi ci sono le, come dire, le agenzie, però se uno va a leggere il documento e la procura, si legge per l'appunto che quella vicenda lì, cioè il fatto che il calcolo sia stato effettuato male, che ci sia stato meno ferro nella trave, è dovuta proprio alle pressioni, no? Che erano esercitate al committente per fare presto.
Io,
no?
Io non ho letto le cose della procura, però insomma, siccome sono uomo di mondo e sono vecchio del bosco dei cantieri, lo sono da 120 anni come fillea, noi subito, dal primo momento, dicemmo: non è che qualcuno oggi se ne esce fuori dicendo sarà colpa di un errore umano, quando invece per noi era palese che dentro quel cantiere, così come tantissimi altri cantieri di questa sera a Firenze, si riproduce lo stesso modello di sfruttamento, di velocizzazione, di massimizzazione dei profitti sulla rendita edilizia. Questo è il tema, lo vogliamo affrontare o continuiamo a parlare di altro, a fare i bau 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 che si fanno in televisione? Se vogliamo, io non sono disponibile.
No, no, chiaro.
Voglio parlare, non parlavo di lei, né della sua trasmissione.
Assolutamente, volevo leggere.
Voglio mettere il dito nella piaga.
Certo.
Il dito nella piaga è.
Carletti, aspetti un attimo, mi faccia leggere l'agenzia precisamente per evitare problemi. La procura, secondo la procura, i due tecnici indagati avrebbero realizzato il progetto senza poter dedicare persone e tempo adeguato per stare dietro alle sollecitazioni che sarebbero arrivate dai committenti Esselunga, la Villalta e dall'appaltatore. Quindi questo è quello che scrive la procura. Naturalmente lei fa una denuncia politica, no? Che è più ampia, che ha a che fare col modo con cui sono organizzati i tempi e i modi di questi lavori che vengono effettuati.
Io faccio anche un'altra denuncia. Nelle ore, anzi nei minuti, immediatamente la strage di Via Mariti, c'è stato un sommovimento di coscienza civile, mediatica, ne hanno parlato tutti. Per ora due cose sono state prodotte. Uno è l'accordo, il protocollo firmato con il Comune di Firenze, che ha escluso a priori la possibilità degli appalti a cascata, e l'altra è stata quell'orribile mostro giuridico che è la patente a crediti. Voi immaginate che di questi infortuni di Via Mariti o quello di ieri, se ci sarà qualcuno che dovrà pagare con una penalizzazione della patente a crediti, accadrà forse fra 5-6 anni, quando ci sarà l'ultima sentenza di Cassazione. Siamo un paese ridicolo, un paese che non garantisce più i diritti sociali dei lavoratori, delle imprese e del mondo del lavoro.
Però tutti dicono, Carletti, almeno tutti quelli che io ho sentito nell'imminenza del disastro, prima, dopo, che le leggi in Italia sono adeguate, la legislazione italiana è tra le più avanzate addirittura d'Europa, se non del mondo. Allora dov'è il problema?
Il problema è molto semplice. Io ho fatto un solo esame di diritto privato e uno di diritto pubblico, e ho imparato che una norma senza una sanzione certa va in ammonia, cioè è del tutto inutile. Se l'Ispettorato del Lavoro, per poter intervenire oggi, dopo l'accordo che ha fatto l'attuale governo, deve avvisare l'azienda 10 giorni prima della visita, di che cosa vogliamo, di quale sanzione vogliamo parlare? Se oggi uno che stupra un bambino viene salvato, noi di quale certezza della pena vogliamo parlare in questo paese? E così è in un paese che non tiene conto del valore del lavoro e della vita dei lavoratori e di chi produce ricchezza veramente, e non i cantatori di favole che vediamo in televisione, tipo l'imprenditore che fa le discoteche lì, quello che stava a Benetton, canta storie senza pari. Chi produce oggi è penalizzato. Immaginate la tassazione. Chi lavora arriva a pagare il 42%, chi specula finanziariamente ne paga massimo il 12%, anzi Trump neanche quelle vuole pagare.
Beh, grazie a Dio per il momento non è cittadino italiano, almeno quello Trump.
Sì, però condiziona le scelte italiane, sarà pure cittadino di un altro Stato, ma con quello che sta facendo.
Ma io credo che dobbiamo pensare un po' a quello che Trump non c'era quando è successo il disastro dell'S Lunga, quindi in realtà.
No, ma è figlio di quel pensiero.
Sì, immagino, però forse è meglio che partiamo dalle responsabilità concrete di quello che è accaduto.
No, io sto parlando di responsabilità concrete, non sto facendo filosofia.
No, chiaro.
Io sto parlando di responsabilità.
Precisavo solamente che Trump non c'era, poi forse avrebbe fatto peggio, non lo so, però forse le responsabilità non vanno cercate negli Stati Uniti, ma vanno cercate in Italia. Grazie a Marco Carletti della filiale CGL di Firenze. Buona serata.
Grazie a lei.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 7 febbraio alle 21, Molto dolore per nulla, di e con Luisa Borini, spettacolo vincitore del premio Inbox 2024. Tra ironia e dramma, un'opera intensa e necessaria sulla dipendenza affettiva. Biglietto ridotto per i soci del Contro Radio Club. La città del teatro Cascina. Dopo il successo di Amore, Pippo Del Bono torna alla città del teatro venerdì 14 febbraio alle 21 per presentare il suo ultimo lavoro Il Risveglio, una riflessione profonda sul dolore e sulla perdita trasformati in bellezza attraverso la forza dell'arte. Un'esperienza intensa che ci invita a riscoprire il valore del risveglio personale e collettivo. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it.
Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055-2280-525.
Sabato e domenica il premio UBU Sara Sguotti con Arianna Ulian in Crepa. Parole, suoni, gesti attorno all'immagine di una crepa. Smottamento, apertura, ferita e feritoia per corpi che si accostano, diversi ma appartenenti allo stesso limbo.
Un drink, por favor.
Cisco, allora, l'hai trovato El Dorado?
El Dorado. Con ING. La carta di credito ora costa zero, ha trovato! ING, per una volta, una banca che ti svolta.
Scegli conto corrente arancio e scopri come avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici su ing.it.
Contro Radio.
Nuova scossa di terremoto di magnitudo 3 con epicentro Monteroni d'Arbia nel Senese. La scossa si è verificata alle 2:30, 4 km di profondità. È stata avvertita dalla popolazione, ma da quanto emerso non si registrano danni. Nel comune Monteroni gli alunni sono usciti dalle scuole già tra domenica e lunedì scorsa. La stessa zona del Senese era stata interessata da uno sciasme sismico con epicentro ancora Monteroni d'Arbia. Le scosse più forti erano state di magnitudo 3.2 3.1. No, per lo sciame sismico del 3 febbraio le scuole rimaste chiuse non solo a Monteroni e nei comuni limitrofi. Aperti 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 si occupano dei casi meno gravi, ovvero di persone che presentano codici minori bianchi o verdi e situazioni di lieve identità. Sono i PIR, i punti di intervento rapido ospedalieri, pensati per offrire una risposta ai bisogni sanitari non di emergenza dei cittadini e provare anche a decongestionare il pronto soccorso. A momento in Toscana sono 6, oggi il presidente della giunta regionale Eugenio Giani e l'assessore alla sanità Simone Bezzini hanno visitato il PIR che è attivo presso l'ospedale di Torregalli, San Giovanni di Dio tra Firenze e Scandicci, dove si registrano circa una ventina di accessi al giorno, il 20% del totale del pronto soccorso. Abbiamo intervistato il direttore del pronto soccorso di Torregalli, il dottor Gianfranco Giannasi.
Il vantaggio è per il cittadino perché logicamente è un percorso agevolato in quanto sta molto meno in primo soccorso, in questo caso nei locali del PIR, e riesce a fare le cose che devono essere fatte con la stessa assistenza che riceverebbe in primo soccorso, con tempi d'attesa molto più rapidi, perché noi vediamo meno gente. Poi sono 32 minuti il tempo di attesa e di, diciamo così, di presa in carico del paziente, programmato un ulteriore esame oppure dimessa e mandata a casa. Noi stiamo parlando di codici 4 e 5 che hanno, secondo le regole regionali, un tempo di attesa intorno a 4 ore, quindi è un vantaggio enorme. Gli sviluppi futuri quali saranno? Perché questa è la cosa, secondo me, che è più importante, è quello di allargare la cerchia delle patologie in maniera tale da poter girare tutti i codici minori direttamente al PIR, e questo darebbe un vantaggio ancora ulteriore sia per il cittadino sia per il medico. Che
facendo aiuta anche a gestire meglio le tensioni che spesso si verificano.
Sì, questa è una cosa importante, perché il fatto di finire tutto in 30 minuti si capisce che non c'è motivo di arrabbiarsi.
Ed era presente, come abbiamo detto, al sopralluogo al PIR di Torregale anche l'assessore alla sanità Regione Toscana Bezzini, che ha detto: da parte del governo non esiste nessuna misura sostanziale per contenere le liste d'attesa, esistono solo degli atti che producono burocrazia. Sentiamo Bezzini.
Non esiste nessuna misura sostanziale per contenere le liste di attesa, esistono solo degli atti che producono burocrazia, ma non c'è nessun aiuto da parte del governo per, ad esempio, mettere risorse o individuare nuove procedure organizzative o per sviluppare la privatezza in grado di ridurre le liste di attesa. Questo purtroppo, dico purtroppo, è sotto gli occhi di tutti. Aggiungo un tema, e quindi non solo non c'è qualcosa di nuovo ed in più rispetto agli altri anni per contenere le liste di attesa, ma ci hanno levato anche uno strumento che aiutava a recuperare migliaia di prestazioni. Ecco, io lancio un appello oggi, almeno lo 0,4 il governo lo rimetta, almeno lo 0,4 del fondo da usare in deroga ai tetti di spesa per contenere le liste attesa, almeno questo lo rimetta, perché altrimenti rischiamo di peggiorare e non di migliorare rispetto alle performance che abbiamo ottenuto nell'anno scorso sul tema delle liste di attesa.
Siamo molto preoccupati per la lettura di retroscena sui giornali non smentiti da diretti interessati, in cui si parla di pressioni fortissime della segretaria del PD Alice Line sui consiglieri regionali della Toscana del PD perché approvino la proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio assistito in cambio di una ricandidatura alle elezioni regionali previste per l'ottobre di quest'anno. Questo quanto annunciato in una conferenza stampa il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale della Toscana Marco Stella riguardo all'aula sulla proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito. E anche Italia Viva con il capogruppo Scaramelli interviene sulla vicenda chiedendo di posticipare il voto che è previsto per settimana prossima. Legge sul fine vita è un buon testo, ma ha bisogno di un'anima. Sui temi etici e morali serve aprire un confronto più profondo e dialogo. Questo quanto ha detto il capogruppo Italia Viva in Regione Toscana Stefano Scaramelli, chiedendo appunto di posticipare di una settimana la discussione in consiglio regionale del testo di legge. Fanghi dalla collina Ertacanina e proteste dei residenti di San Niccolò. Parliamo di Firenze. Da anni, scrive un cittadino al Corriere Fiorentino, un cantiere privato sta accentuando un vecchio problema, ovvero quello degli smottamenti di terreno. I lavori stanno sbancando ancora più la collina, già di per sé fragile, con il risultato che il terriccio slitta coprendo di fango il marciapiede di pietra rifatto recentemente. Altre criticità segnalate come la troppa incuria fino al giardino della Carraia. Sentiamo il presidente del quartiere 1 Mirko Rufilli, intervenuto al microfono di Chiara Brilli stamattina.
Allora, sui fanghi mi confermano naturalmente che ci sono stati dei peggioramenti con la pioggia di questi ultimi giorni. Io condivido la preoccupazione naturalmente dei residenti della zona, perché comunque lì, con questi lavori che ora sono tanti tanti mesi che ci sono questi lavori impattanti su questa collina privata, noi abbiamo già ieri chiesto un sopralluogo agli uffici, ai nostri tecnici, per andare a valutare se è peggiorata la situazione e quanto è peggiorata la situazione, insomma.
State cercando quindi anche di capire se questo cantiere privato possa aver aggravato la situazione e se la gestione è corretta anche del trasporto dei fanghi, penso.
Sì, certo, questo è il punto, cioè dobbiamo capire a questo punto se in questo momento i lavori che stanno facendo lì stanno facendo a regola d'arte, come si suol dire. Sul giardino purtroppo lì c'è stato un problema con delle sostanze, diciamo, da fare una bonifica molto importante. Siamo in attesa di chiudere questa parte di bonifica per poi ripartire con i lavori.
Ecco, ma fra bonifica e rimozione dei calcinacci per poter poi mettere mano alla riqualificazione, che tempi prevede?
Allora, io al momento non ho dei tempi precisi, sono sincero, non si dedica dei tempi. Quindi noi oggi, fra oggi, ieri, insomma, questi controlli stiamo facendo di tutto il perimetro, tutta l'area, stiamo rimettendo un po' sul piatto tutto a questo punto. E quindi io penso che nei prossimi giorni avremo qualche data un po' più precisa in generale.
È stata presentata oggi, aspettando la bomba, l'Art Brew di Giovanni Gallio, mostra che sarà all'Accademia delle Arti del Disegno, sarà l'esposizione a Firenze dall'8 febbraio al 28 marzo. Il vernissaggio è previsto domani alle 18 e la mostra è promossa in occasione dei 30 anni di attività dell'associazione La Nuova Tinaia. Il presidente dell'associazione, Francesco Nocentini, è collegato con noi. Buonasera.
Buonasera.
Innanzitutto buon compleanno naturalmente per la Nuova Tinaia, per un'attività che abbiamo già presentato, un'attività molto importante, singolare e di grande spessore, oltre che culturale e anche sociale. Ma chi è Giovanni Galli e cos'è Aspettando la Bomba?
Giovanni Galli è probabilmente in Italia in questo momento l'artista brut, tra virgolette, più conosciuto all'estero. In circa 30 anni di attività in Sinaia, perché lui è arrivato negli anni 90, ha scalato tutte le posizioni nel circuito dell'art brut internazionale ed oggi è una figura di riferimento riconosciuta, con opere contenute nei musei più importanti dell'art brut, a partire dalla collezione dell'art brut di Losanna al Centre Pompidou e via dicendo. Quindi abbiamo pensato che per i 50 anni della Tinaia fosse la maniera migliore dare spazio a lui e far vedere il suo universo, mettere in esposizione proprio il suo mondo.
Avete detto 30 anni, in realtà sono 50 anni per l'appunto, 30 anni attività di uno degli autori più significativi, no, dell'Art Brut.
Sì.
L'esposizione curata da Gustavo Giacosa. Cosa troviamo nella mostra Aspettando la Bomba?
Nella mostra troveremo il pantheon di personaggi che Galli convoca. Troveremo un maialino professore di fisica che gli spiega come realizzare questa bomba, troviamo una bambina dalle trecce con le felidi che lo rassicura e lo tranquillizza, gli spiega come fare a trovare la pace, e poi streghe, poi extraterrestri, ci sono riportate tutte, diciamo, le sue ricerche, i suoi interessi in 30 anni di attività artistica, e la bomba è un po' questo momento che deve arrivare, è un po' un Aspettando Godot, che porterà finalmente a una rigenerazione completa. Quindi è una bomba positiva, cambierà completamente le cose, le cambierà in meglio.
E allora l'aspettiamo, Aspettando la Bomba, l'Art Brew Giovanni Galli all'Accademia delle Arti del Disegno, sarà l'esposizione in Firenze dall'8 febbraio al 28 marzo 2025. Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie.
Francesco Nocentini.
Grazie a voi.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti, e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Aurora di sera 2025, sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi, Rocco Papaleo. Venerdì 7 febbraio, fuori abbonamento, Il ritorno del soldato. Centenario dalla nascita di Saverio Strati.
Testo teatrale di Saverio Strati e Vincenzo Ziccarelli, adattamento, scene e regia di Giancarlo Cauteruccio. Inizio 21:15, biglietto intero 10, ridotto scuole e abbonati a Aurora di Sera 2025 5 euro. Prevendita Ticket One, toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
All'S Lunga la convenienza parla da sé.
Sono grandi marchi al 50%, un amore di promozione. Con me i migliori prodotti trovano sempre la loro dolce metà. Prezzo?
All'Esselunga sono arrivate le grandi marche al 50%. Un esempio? Passata di pomodoro Mutti, 700 grammi, scontata del 50% a 99 centesimi. Fino al 12 febbraio, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Il negozio è su esselunga.it.
Se vuoi imparare la LIS, lingua dei segni italiana, non perdere l'occasione. Sono al via corsi di sensibilizzazione LIS rivolti a scuole, famiglie, cittadini, operatori, enti terzo settore, dipendenti cooperativi in ambito sanitario e enti pubblici. Info su toscana.ens.it e cooperativailfo.it. Iscrizioni entro il 13 febbraio. Progetto realizzato con il contributo del Ministero per le Disabilità e azienda USL Toscana Centro.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Firenze Sud in direzione Roma. Passiamo sulla 11, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Pipili, sempre a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e a San Miniato in entrambe le direzioni. Da segnalare anche rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno e tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Città di Firenze, causa lavori sulla provinciale 34 nel comune di Bagno a Ripoli, si registrano code su viadotto Marco Polo direzione Firenze e su viale Europa e via Chiantigiana verso Bagno a Ripoli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Lo scorso 25 novembre è nato, per volere di alcuni abitanti del quartiere 1 di San Jacopino a Firenze, Urban Lab San Jacopino APS, un progetto che intende coinvolgere gli abitanti del quartiere più popoloso e multiculturale di Firenze, facendo rete con altre associazioni di quartiere. L'obiettivo dell'associazione è trasformare questa zona in un laboratorio sociale dove le persone possono riscoprirsi comunità attiva attraverso una serie di iniziative culturali multidisciplinari. Viola Giaglione intervistata Antonella Di Noia, presidente di Urban Lab.
L'idea è raccontare e valorizzare al meglio l'identità e l'anima del quartiere San Jacopino. Vogliamo farlo creando presidi di socialità e di cultura. Secondo noi c'era una carenza, nel senso che mancava un'associazione costituita da soli cittadini, è un'associazione che provasse in qualche modo a mettere in rete tutte queste realtà associative. Il tema della sicurezza non può essere gestito solo ed esclusivamente con metodi repressivi, anche i cittadini devono avere un ruolo, e il ruolo dei cittadini non deve essere semplicemente un ruolo di denuncia. Quindi se tu rispetti i luoghi, se crei spazi di aggregazione e quei luoghi li vivi, quei luoghi diventano anche luoghi sicuri. Siamo davvero molto molto contenti dell'entusiasmo che abbiamo raccolto e sentito intorno, perché ci siamo appena costituiti, abbiamo già circa un centinaio di tesserati. Siamo già partiti in occasione del giorno della memoria con due appuntamenti e un calendario di eventi che stiamo appunto strutturando. Il 4 marzo una collaborazione con l'associazione Murmuris, che sta per dare il via al Festival Materia Prima, quindi anche noi porteremo in scena una performance in un'abitazione privata. Il 7 marzo abbiamo sicuramente in calendario calendario un tributo alla festa della donna e in progress una serie di altre iniziative. Stiamo pensando ad un torneo FIFA e ad un torneo di calcetto per mettere insieme le diverse realtà attive sul territorio e stiamo sicuramente pensando ad una rassegna multidisciplinare per entrare nel cartellone dell'estate fiorentina. Stiamo pensando ad una mostra fotografica in collaborazione con l'archivio Alinari che renda appunto omaggio al quartiere da un punto di vista storico.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Sono 68 milioni le bambine e ragazze in tutto il mondo che rischiano di subire la pratica barbara della mutilazione genitale femminile prima del 2030, un fenomeno diffuso soprattutto ai paesi dell'Africa e Medio Oriente, ma anche in alcuni paesi dell'America Latina e dell'Asia, per non contare l'Europa occidentale, l'America del Nord. Insomma, mutilazioni genitali femminili, oltre ad essere oltraggiose, sono anche pericolose. Oggi ricorre la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili e noi abbiamo raccolto la testimonianza esclusiva di Gloria Bimbi Ojomina, che è membro direttivo dell'associazione Nosotras Onlus.
La giornata contro le mutilazioni genitali femminili, che significato ha per lei in particolare?
Il 6 febbraio significa per me di non poter più sentire un giorno le donne o i bambini mutilate. Vorrei che sia eliminato l'educazione che discriminano le donne, come se le donne e i bambini, come se fosse lo scopo della vita di una vita di un bambino o donna, quello di potersi sposare un giorno, stare a casa ed educare i figli, prendersi cura del marito e familiari del marito. Vorrei che queste cose non fossero esistite più.
E che ricordi ha della sua esperienza personale?
La mia esperienza di essere mutilata non me lo ricordo tanto perché ero una bambina, ero piccola, quindi questa pratica di essere sottoposto a questa pratica non me lo ricordo, come tutte le bambine che cresce nella mia etnia o che vive nella mia etnia, perché noi lo facciamo da piccole. Però crescendo so che nessuna bambina della mia etnia porta il clitoride, che all'epoca non sapevo cosa fosse il clitoride. Crescendo, vivendo in Europa e studiando, ho capito cosa vuol dire il clitoride. Il clitoride so che è un organo, quindi ho capito cosa servisse, ma nella mia etnia ricordavo che questa cosa era una cosa brutta, era una cosa che non deve stare lì, che una donna lo deve portare, che deve essere eliminato, che le donne che lo portano non siano pure, non siano pulito, che quando saranno grandi, quando si sposeranno, sarà promiscuo, non rispetteranno i genitori, non rispetteranno la comunità. Queste che sono impuri, e che le donne mutilate, le bambine mutilate, non possono giocare con le bambine non mutilate. Questo lo sapevo.
Cosa significa per una ragazza essere sottomessa a queste pratiche?
Allora, le ragazze che crescono in questa cultura, che come me, che sono cresciuta in quella cultura, che ho vissuto in quella cultura, è quello di crescere come ti educano, di andare avanti, di sapere che un giorno il tuo scopo di vita è quello di sposarsi un giorno, di educare i tuoi figli, di rispettare il marito, di rispettare i suoi genitori, di non avere un'altra relazione al di fuori del tuo marito, che quando una cosa del genere succede, gli spiriti della famiglia di tuo marito si rivendicheranno sul tuo primo genito se sia maschio. Quindi tutto questo fanno che le donne e noi siamo educati così, che i figli e i mariti, specialmente se sono maschi, sono importanti, vanno rispettati. Questo è quindi vivendo in questa cultura e non vedi l'ora che questa pratica sia fatta, se non è stata fatta da piccolo. Questo sono rare che non siano fatti da piccolo. Noi viviamo in questa cultura, quindi è difficile sapere che siamo sottomessi da questa pratica, che siamo sottomessi sull'educazione di questa pratica. Non le sappiamo e non facciamo domande, a volte se facciamo le domande non troviamo la risposta, perché la cultura è così, perché la maggioranza dello scopo di questa educazione è sottomettersi. Ma noi, non avendo un confronto, non possiamo capire la differenza. Per cui, vivendo in quella cultura, per noi non era assolutamente sottomissione.
Cosa si può fare per sconfiggere questa tradizione?
Intanto dico che il mio contributo lo sto dando come posso per l'associazione Nosotras, essere attivista di questa pratica. Mi ricordo di non spengere le campagne di informazione, che informazione è importante, di continuare a fare questa campagna di informazione, di continuare in Europa, in tutto il mondo.
Cosa vorrebbe dire a chi ancora ritiene che cose del genere abbiano un senso oggi, semmai lo abbiano avuto in passato?
Di continuare l'informazione educativa, che il clitoride è un organo, almeno nelle comunità e nei paesi d'origine, che il clitoride è un organo, che non vuol dire se una donna ha un clitoride non rispetta i genitori, che sarà promiscue, non vuol dire che avendo il clitoride sarai diverso di un uomo, non sarai pari a un uomo, non farai le stesse cose di un uomo. Queste cose assolutamente non vuol dire niente. Il clitoride è un organo per una donna e ha importanza di essere lì, e dobbiamo lasciarlo lì perché c'ha il suo scopo, e quindi dobbiamo fargli capire che qui c'è l'educazione di che i clitoride siano tagliati, devono essere eliminati. Educare i bambini che devono andare a scuola, che devono essere educati, avere lo scopo di vita, che il loro scopo non sia quello di sposare un giorno, che non sia solo quello di fare i figli, e che le donne oltre all'eliminazione dei clitoridi, oltre a essere sposate, rispettare il marito, essere promiscue, questo non vuol dire. In Europa invece, perché la maggioranza è le comunità immigrate, non vuol dire che quando si lascia i paesi si abbandona la pratica, anzi sono quelle cose che si porta, che ci fa mantenere la tradizione, e visto che le tradizioni sono importanti da portare e noi lo portiamo con noi, e quindi continuare anche le campagne in Europa, farli sapere le comunità immigrati, farli sapere che esiste la legge in Europa, in Italia, che proibisce questa pratica, e che devono educare i loro figlioli a essere persone, non perché sono donne, a essere persone, figli, da non scambiare per soldi, per matrimonio o per opportunità di avere un marito più ricco e queste cose qui. Quindi questo è importante. E poi nella comunità europea, almeno darci una mano di mettere le persone che scappano da questa pratica o che sono a rischio importante di essere sottomessa a questa pratica, di essere messa a sicuro, di proteggerli.
Allora, sono arrivati diversi messaggi, leggo quello di Antonella per tutti. Povere donne, quanta cattiveria, non solo vengono mutilate con dolore, ma anche tante bugie. Toccante, veramente forte questa testimonianza esclusiva di prima mano, ve l'abbiamo proposta nella giornata internazionale di lotta contro le mutilazioni genitali femminili. Domani il cielo sulla Toscana poco, parzialmente nuvoloso in mattinata, nuvoloso, molto nuvoloso nel pomeriggio, soprattutto in serata, quando sono previste locali piogge su costa, arcipelago e zone occidentali, venti deboli orientali all'interno, moderati su sud-est, su arcipelago costa meridionale, e i mari mossi al largo al sud, poco mossi sul litorale settentrionale. Le temperature in calo, le minime, con locali gelate mattutine su vallate e pianure interne, le massime invece stazionarie. 19:17, davvero tutto. Giustino ottimamente in regia, dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.